Volevo chiederti, dopo aver ascoltato la tua presentazione, dal rapporto si evince che Israele applica un regime d'apartheid nei confronti dei palestinesi. Te poi dai alcune considerazioni. Potresti sintetizzarci, insomma, le conclusioni di questo rapporto?
So from the report we understand that Israel is applying apartheid on Palestinians, and you've drawn several considerations from this. Could you synthesize them?
Well, I think the principal one is that partition, which has been the aim of most diplomacy over the last few decades, would paradoxically be counter to international law if it perpetuates apartheid. The clarification here is that if you think about South Africa, ending apartheid was never considered to be done by dividing the land between white people and black people and allowing the white society to sustain its doctrine and its laws within simply altered borders of this country. The doctrine itself had to go. And there's a reason for this, because apartheid, for one thing, is a crime against humanity, and it generates international insecurity. And so you don't get rid of those problems by simply changing a border.
E allora sono uno dei concetti principali è questo della partizione, quello che è stato promosso dalla comunità internazionale da anni, e che c'è un paradosso qua, perché in questo caso si perpetua l'apartheid. In Sudafrica non si parlava mai di porre fine all'apartheid e con una divisione tra i bianchi e i neri, e quello che si parlava invece era di porre fine proprio al regime, perché così, avendo solo cambiare i confini, e non si elimina questa dottrina, e questa è la dottrina che deve finire. E il motivo per cui l'apartheid è un crimine contro l'umanità, e inoltre genera insicurezza, e quindi è proprio la dottrina che deve andare.
Sì, it generates
it would perpetuate apartheid, mm-hmm. Which is not legally acceptable. It's illegal to have an apartheid regime, and it would continue to create instability. So it was not accepted in South Africa, and there's no reason to think it would be different in Israel. When you have a doctrine of racial domination, mm-hmm. which unfortunately international law tells us is what we have in this case, the only way to deal with it is to eliminate the doctrine of racial domination. You can't simply compartmentalize it by saying that you can have it in one part of a geography. Mm-hmm. So this tells us that the partition, a two-state solution, is fundamentally flawed. It is wrong. It's illegal, and it needs to be abandoned. Now this is on top of the evidence that Israel will never withdraw from the territories, and there is no reason to think it will. That it is building settlements quickly and on a vast scale. All of its behavior tells us that annexation is what it has in mind, and that any rights for Palestinians in this setting would only be within those cantons within the West Bank on the Bantustan model. And that, of course, is an unstable, unacceptable solution. But I do think that...
E quindi questa idea della partizione perpetua l'apartheid, che è illegale e porta all'instabilità. E non è accettabile, e non era accettabile per Sudafrica, e non dovrebbe essere per Israele. E quando c'è un sistema di dominazione razziale, l'unico modo di risolverlo è che questa dottrina di dominazione razziale deve finire. E questo ci conferma che la soluzione, questa partizione, la soluzione a due stati ha un difetto di fondo, è illegale, e in più si aggiunge il fatto che Israele non ha nessuna intenzione di ritirarsi, e continua a costruire insediamenti su una scala vasta, e il suo comportamento porta a pensare che vuole soltanto annettere i territori palestinesi, e lasciando solo alcuni Bantustan nella Cisgiordania, che è ovviamente un sistema instabile.
Altra critica che hai fatto è criticare la firma degli accordi di Oslo, che per i palestinesi sono stati una ratifica, dicevi, della sudditanza rispetto all'occupante.
E la domanda?
Appunto, come se ci spiegava un po' meglio questa critica agli accordi. Okay.
If you could explain your criticism of Oslo, how that was basically the Palestinians ratifying their own submission.
Well, there's an interesting history to that. The agreement Arafat thought he was going to sign was changed at the last minute. When he saw what he was going to sign, he almost walked out. And he was persuaded by people around him to go ahead and sign it, but he did it in a very uncomfortable way. What we can see with the benefit of hindsight is that the provisions for the Palestinian Authority, which was set up to have joint committees handling all these different areas of governance, agriculture, natural resources, transportation, etc., each one of them effectively gave both sides a veto in making any changes to what was already there. But since what is already there was occupation, mm-hmm. that gave Israel a veto on making any changes in favor of the Palestinians. Now, in South Africa, sorry, should I keep going?
Let me go ahead and translate this. Okay. E allora c'è una storia interessante dietro a questo degli accordi di Oslo. L'accordo che Arafat stava per firmare poi è stato cambiato. Quando lui ha visto quello che stava per firmare, stava proprio per abbandonare la sede, e invece c'erano alcuni intorno a lui che erano convinti invece di firmare, e l'ha fatto un po' contro voglia. E con segno di poi,
col segno del poi,
col segno di poi. Di poi. E si è visto comunque che questo che vediamo adesso, possiamo vedere che i provvedimenti dell'autorità palestinese, ci dovevano essere questi comitati congiunti con gli israeliani per tutti i diversi ambiti del governo, agricoltura, risorse naturali, eccetera, e ognuno aveva in teoria il voto di veto, cioè su cambiamenti, però siccome questo era posto sull'occupazione, in effetti il veto è stato solo nelle mani di Israele.
Now, South Africa achieved the same effect by writing the Bantustan constitutions to provide that the Bantustan governments would have similar powers, but always subject to a minister who would be a minister of the apartheid government. So it was a similar arrangement where only with the permission of the apartheid government could the Bantustan government do anything that might conceivably affect the white sector. Anything that crossed a border, the use of water underground resources. I did a study comparing the Bantustan constitutions mm-hmm. with the Oslo Accord provisions for the Palestinian Authority, and I found that they were just down the line, this very, very similar. It was just through different mechanisms that they achieved the same design.
But did you compare the You compare the geography, the movement in geography, or you compare also the behavior?
I'm talking about the legal powers of the PA.
Mm-hmm.
Okay, the authority of the PA, the governing authority of the PA was designed in terms that mirrored the South African Bantustan constitutions. Mm-hmm. I did a short article comparing some of those. Mm-hmm. And I think maybe you can translate yeah. that much.
Si è visto la stessa cosa con Sudafrica e con la costituzione di Bantustan, e una cosa simile, che avevano in teoria un potere, però dipendevano tutti a un ministro che era un ministro del regime di apartheid, quindi per fare qualsiasi cosa che potrebbe in qualche modo avere un impatto sulla popolazione bianca, dovevano avere il permesso del governo di apartheid. E per quanto riguarda per esempio le falde acquifere, è la stessa cosa. Io ho fatto un articolo che fa confronto tra queste costituzioni dei Bantustan e gli accordi di Oslo, e sono molto molto simili, solo dei meccanismi che cambiano, però il progetto è uguale, e quindi sto parlando proprio dei poteri legali che ha guardando proprio i poteri legali che ha l'autorità palestinese, l'autorità di governo, il progetto è uguale alle costituzioni dei Bantustan in Sudafrica.
I just wanted to add again that we have to remember that Israel and South Africa were very close allies. I was told by a representative of the South African government that he remembered when Ariel Sharon came to South Africa, every time he came he asked about the Bantustans. And I think they were studying the Bantustan. They were constantly consulting, right? White South Africans and Afrikaners in a sea of black Africa. Israel in a sea of Arabs, right? They considered themselves to be fellow travelers in this situation. And Israel was watching the Bantustans and trying to figure out how to handle, you know, they could apply that in their own setting. They also learned from the fall of apartheid in South Africa what not to do. And one of them was the unrepresentative nature of the Bantustan leaderships, which had been appointed by the white government. Right? So they built an electoral mechanism into the Palestinian Authority, which of course Arafat appreciated because he knew he would win. And that was going to fix that part of the problem. Right, that the illegitimacy, the obvious illegitimacy of Bantustans could be erased by having elections, which is particularly interesting now because there are no elections.
Mm-hmm.
Right, that part of the Oslo Accords is no longer functioning. Mm-hmm. So it takes away that legitimacy that it would otherwise have. In fact, of course, Hamas won the elections, and that was not tolerated. It's exactly what I said, that if the leadership does not do what it is supposed to do for Israel, they will get rid of it. And that's what happened. Hamas won the elections, and they were immediately attacked and mm-hmm. removed.
Allora, non mi stanco di ripetere che Israele e South Africa dell'apartheid erano molto vicini, un rappresentante del governo sudafricano mi ha detto che quando veniva Sharon chiedeva sempre dei Bantustan, lo stava studiando come sul sistema, e c'erano tante consultazioni, si vedevano come simili, un mare di dei bianchi in un mare di neri, oppure degli ebrei in un mare di arabi, e quindi studiavano il sistema per vedere come applicare la stessa cosa in Israele. Hanno studiato anche il crollo dell'apartheid, cosa non fare. Hanno visto per esempio la mancanza di rappresentazione dei leader e dei Bantustan, ha creato un senso di illegittimità per i bantustani. Quindi in Israele con l'autorità palestinese hanno eliminato questo, creando delle elezioni che erano un po' finte, però andava bene a Arafat perché lui sapeva di vincere, e quindi hanno risolto questa questione di, della illegittimità. E una cosa interessante a notare adesso è che non ci sono state elezioni in Palestina, quindi, quindi gli accordi di Oslo non funzionano, e infatti con le ultime elezioni ha vinto Hamas. Come ho detto prima, che chi è leader di un Bantustan, se non fa quello che vuole chi ha il vero potere, viene fatto fuori subito. Quindi quando Hamas ha vinto è stato fatto fuori.
Un'altra domanda.
Can you handle another question? Are you okay?
Yeah.
Okay.
Maybe one more.
One more. Okay. No, un'altra domanda, scusa. Una sola, se così.
Una sola, sì. In cui tu parlavi di quattro categorie di palestinesi, l'ultima erano i rifugiati, i profughi e i rifugiati. Nell'ipotesi appunto che anche ci prospetti di uno Stato per chi ci vive, uno Stato unico, dei profughi, dei rifugiati, come, cioè, che pensi debba avvenire? Che fine fanno?
You're asking what would be the, how would you handle the refugee problem?
Yes.
How would this look? Yeah. Spanish helps a little bit. This is a very good question, very difficult question. I am not the one to answer it. The people who would be sorting out the agreement about having one secular democratic state would be the ones who would figure out how to handle the refugee question on a practical level. I think on a legal level, getting rid of this idea that there can be a partition clarifies even more than before that rejecting the return of refugees is, it would be illegal and wrong, right? I mean, it's already illegal. Refugees have the right to return to their countries under international law as it stands. That doesn't change. But the language of diplomacy has been that they might be able to return, but only in the occupied territories, for example. That's nonsense. Okay, that's a clear violation of their rights. Mm-hmm. And the only reason to deny them their right of return is to preserve apartheid, because it's to preserve Jewish statehood. That's the only reason. Right? And that is completely ridiculous. That is illegal on its face. To reject the rights of millions of people in order to preserve an apartheid regime? No, you don't get to do that. So I think identifying Israel as an apartheid state does clarify how absurd it is to be talking in those terms. They would have the right to return. Now, how they would return, how many, how quickly, what would conditions would be for them, that would have to be sorted out by people on the ground.
Questa è una bella domanda, e non sono io a rispondere a questo, devono essere i diretti interessati a decidere esattamente come avverrà. Però dal punto di vista giuridico, prima di tutto eliminare questa idea della partizione chiarisce di più il diritto al ritorno, e questa è già una cosa. E secondo il diritto internazionale, che negarlo è una violazione del diritto internazionale, e non cambia niente il fatto che stiamo parlando di eliminare questa idea della partizione, però lo rende ancora più chiaro. Il linguaggio diplomatico che si usa oggi è di dire che questo diritto di ritorno forse riguarda solo i territori occupati. Questo è assurdo, questa è una violazione dei diritti dei rifugiati, e l'unico motivo per cui si nega il diritto al ritorno è per preservare questo regime di apartheid, e l'idea di negare questo diritto a milioni di persone non può essere accettabile solo per preservare questo regime di apartheid. e il fatto di cominciare a identificare Israele come uno Stato di Israele ci aiuta in questo e ci fa capire quanto è assurdo negare questo diritto. Alla questione di quanti rifugiati possono tornare, e in quanto tempo, quanto veloce, eccetera, sono questioni che devono essere risolte da chi sta sul campo.
E l'ultimissima, l'ultimissima. E poi basta, intanto grazie. E noi sappiamo che gli Stati Uniti sono uno dei maggiori sostenitori dello Stato di Israele. Pensi che qualcosa sta cambiando nell'opinione pubblica, diciamo, comune negli Stati Uniti rispetto a questo appoggio incondizionato?
So we know that the United States is a supporter of Israel, strong supporter of Israel, but do you think there's something changing in public opinion, not seeing that?
Oh yeah. We see a change in public opinion. There's much more skepticism about Israel than there used to be. I find it fascinating, actually, now that we have two Muslim members of Congress. There has been a big scandal about Ilhan Omar saying that the role of the lobby in the United States needs to be questioned. She's been fiercely attacked for that. But even 3 or 4 years ago, she would have been wiped away by that. And all these people came to her defense, including a big part of the Democratic Party, which shows you a major change within the Democratic Party, because it's been a very conservative party for a long time and absolutely loyal to Israel, absolutely supportive of Israel. But they had a rebellion in the Democratic Party, and they could not do what the Israeli lobby wanted them to do. So I think we are seeing what we call in English a sea change, you know, a change in the whole way things are moving in the United States. And I would like to think that that is not just in the United States. I think more people are becoming more clear that this is not about Jews. It's about a regime of racial domination that is persecuting people, and that defending Jews and supporting human rights and protection and safety of Jews is consistent with eliminating these abuses of the people that Israel is abusing.
E quindi sì, assolutamente sì, vediamo ancora più scetticismo e vediamo cambiamenti. Abbiamo visto per esempio due musulmane donne elette al Congresso degli Stati Uniti, e Ilhan Omar è stato attaccato fortemente semplicemente per aver criticato il potere che detiene la lobby negli Stati Uniti, e 3-4 anni fa sarebbe fatta fuori subito. Invece in questo caso anche una parte del Partito Democratico l'ha difesa, e il Partito Democratico è normalmente molto conservatore, molto fedele a Israele, e invece si vede proprio una ribellione all'interno del partito, e questo lo chiamiamo proprio, non ho idea come sia, non ho idea se sia sea change.
È
sea change.
Cambio epocale.
Cambio epocale, brava. E quindi abbiamo visto un cambio epocale, e spero che non sia solo negli Stati Uniti, che diventa più chiaro in tanti paesi nel mondo che questo non è una questione che riguarda gli ebrei. Stiamo parlando di un regime di dominazione razziale, e difendere gli ebrei è consistente perfettamente con difendere i diritti di tutti i popoli.